Circa 2 mesi fa abbiamo iniziato questa piccola avventura, cioè questo tentativo di raccontarvi ogni settimana in questa striscia settimanale, appunto, quello che stiamo facendo qua a QuadraCode. E oggi ci accorgiamo che siamo riusciti, almeno fino a questo punto, a mantenere una certa costanza, quindi andare in onda tutte le settimane. E quindi festeggiamo oggi la decima puntata di Giro di Boa. Eccoci, buonasera, buonasera. Siamo
Ciao!
tornati in diretta, come appunto ogni settimana, con la decima puntata della nostra striscia. Siamo, devo dire, sempre più stanchi
Sì,
perché
oggi
ormai
particolarmente.
manca poco, quanto manca? Oggi è mercoledì,
Sì.
giovedì, venerdì, sabato, domenica e poi è lunedì.
Ah!
Lunedì è incombe sopra la mia testa, letteralmente.
Sì, non fare come me, che io poi vado là e poi non
No, lo
torno
vedo
mai.
sopra la mia testa la data del 25 marzo, quando finalmente, devo dire, finalmente, così ci
Sì.
arriviamo al nostro evento e-commerce lab,
Dove?
sempre scritto qua sopra, a Torino, a Toolbox, il coworking, diciamo, numero uno di Torino, no? Quindi
Sì,
quello
sì, sì, sì.
più famoso. Adesso mi diranno tutti gli altri coworking della città di
No,
Torino.
ci invitano gratis, va bene.
Ah, sì. E, allora, vi aspettiamo per questa giornata dedicata all'e-commerce. Come vedete, è arrivato anche il roll-up che è alle nostre spalle.
Sono
E,
due.
sono due, sì, perché uno sarà per l'ingresso, uno
Sì.
per la sala. E parleremo dalle 9:30 in poi di tutto quello che ruota intorno all'e-commerce, insieme a diversi ospiti, per la precisione 5, perché ci saremo noi
Sì.
due a parlare di alcune cose e gli altri cinque ospiti a parlare di cose che non fanno parte della nostra professionalità, quindi nell'ottica di ognuno parla di quello in cui è esperto.
Sì.
Nel frattempo, oggi lo dedichiamo per forza di cose all'e-commerce, perché ormai questa è l'ultima puntata prima dell'evento, quindi parleremo di tematiche legate all'e-commerce, l'abbiamo fatto spesso, oggi più che mai, insomma. Allora, io volevo parlarvi di un progetto che abbiamo in corso, che stiamo quasi terminando in realtà, siamo a completamento. È un e-commerce dedicato al B2B. Spesso ci capita di realizzare e-commerce, piattaforme di e-commerce che non sono destinate per forza all'utente finale, no? Al consumatore, in questo caso al B2B, per un cliente che adesso non nominiamo per riservatezza, come purtroppo spesso ci capita di dover fare, che vende appunto ai negozi, quindi non vende a consumatori, ma alla sua rete di distributore, la vende ai propri negozi. Questi e-commerce B2B possono essere, tra virgolette, banali, cioè un semplice sito di vendita, esattamente analogo a quello che potrebbe essere un sito di vendita per l'utente finale, a parte il discorso dell'IVA e alcune specifiche di fatturazione. In questo caso si tratta di una cosa un po' più evoluta, cioè una piattaforma in cui il negozio non entra semplicemente per acquistare, entra naturalmente per acquistare i prodotti, quindi come se facesse appunto un acquisto normale su un e-commerce, ma può consultare inoltre tutta la documentazione che è legata al suo rapporto con il fornitore, il nostro cliente, in questo caso il distributore, che lo mette a disposizione sulla piattaforma. Quindi parliamo ad esempio di fatture degli ultimi ordini, non necessariamente fatture di ordini fatti sull'e-commerce, quindi fatture in generale del rapporto appunto commerciale che c'è tra i due soggetti, i documenti relativi al trasporto, quindi DDT, non mi ricordo mai se è DTT,
Documento di trasporto.
DDT. Che sembra il disinfettante, l'insetticida che si usava tanti anni fa. DDT, i documenti di picking, altra documentazione relativa appunto alla fiscalità tra i due soggetti. E il tutto è configurato e collegato automaticamente tramite il software di Zucchetti Mago 4. Oggi avremmo voluto avere come ospite il mio semi-omonimo Riccardo Riccabone di Micron, della nostra azienda partner con cui stiamo sviluppando questo progetto insieme a tanti altri progetti in corso. Purtroppo anche lui è troppo occupato, non è riuscito a venire.
Sì, no, no.
Ci riserviamo di averlo come ospite prossimamente, ma se lo volete vedere, Riccardo Riccabone, potete venire appunto lunedì all'evento e-commerce lab e parlerà appunto di queste tematiche, cioè dell'integrazione del connettore che abbiamo, ne parleremo insieme con lui tra l'altro nella mattinata, del connettore che abbiamo realizzato in partnership con Micron, e personalmente io e lui, quindi potremo parlarvi in prima persona di questo lavoro di sviluppo di sincronizzazione che permette di avere un e-commerce che è automaticamente sincronizzato con il proprio magazzino su Mago 4.
Sì.
Quindi se voi utilizzate già questo software potete avere praticamente in modo automatico un e-commerce che è automaticamente popolato con i prodotti, che trasferisce gli ordini che le persone effettuano sull'e-commerce direttamente sul gestionale Mago 4 e in più, in certi casi, come in questo progetto di cui vi stavo parlando, permette anche di ottenere informazioni da Mago che non sono collegate all'e-commerce, cioè dall'e-commerce consultare tutta una documentazione che altrimenti sarebbe lì e da lì non uscirebbe. Quindi un servizio in più per i vostri clienti, un servizio in più anche per il committente in questo caso, che non deve diventare matto a trasmettere in continuazione documenti che via mail in modo manuale al cliente, che li ha tutti a disposizione.
Sì, che è un gestionale, alla fine magari un cliente va da un'azienda, chiede di usarlo per una funzionalità, in realtà poi questi gestionali sono usabili, hanno 100.000 funzioni, ovviamente devi presentarle bene e differenziate, però in realtà puoi gestire i documenti, puoi gestire i prodotti, puoi gestire la prenotazione, puoi gestire tantissime cose in pratica.
Anche l'acquisizione di anagrafiche, ad esempio. Mm-hmm. In altri casi abbiamo realizzato degli e-commerce con questo tipo di sincronizzazione dedicati all'utente finale. L'utente finale magari non è registrato ancora sul gestionale Mago 4.
Mm-mm.
Perché è ancora sconosciuto, è un nuovo cliente, a differenza del B2B in cui i clienti vengono pre-registrati sul gestionale.
Sì, poi secondo i ruoli ovviamente non vedi tutti i documenti magari, ci sono dei siti in cui, dei siti web che abbiamo fatto di e-commerce, in cui gli utenti generici, diciamo, possono vedere un tipo di informazioni e poi invece in questo caso specifico con la vendita ai professionisti invece vedi della documentazione, un report più dettagliato, e addirittura c'è il rivenditore che magari vede ancora altre cose, come forse ne avevamo parlato già un po' l'altra volta di questa cosa, che comunque sono funzionalità proprio sviluppate su richiesta del cliente con delle caratteristiche precise, e però alla fine crea un automatismo molto semplice, molto facile da leggere e da usare.
Sì, 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 e questa è un po' la caratteristica del nostro lavoro, del lavoro che facciamo in partnership con Micron, e in generale abbiamo sempre lavorato così, cioè cerchiamo di dare delle soluzioni che partono da uno standard o condiviso globalmente,
sì.
Uno standard classico appunto che usiamo tantissimo è WooCommerce per la realizzazione di e-commerce, ma poi personalizzandolo di volta in volta, dando al cliente quello di cui ha bisogno, quindi non di più, non di meno, magari qualche volta qualcosa di più, ma sicuramente
sì,
niente,
sì,
non
sì,
di meno,
sì.
Però sicuramente non tutto, cioè non abbiamo soluzioni che vanno, perché non esistono purtroppo soluzioni che vanno bene per tutti,
no.
Ogni volta partiamo da una base, ma l'ottimizzazione, il fatto di plasmarla in base alle esigenze del cliente di turno fa parte alla fine del nostro sottotitolo, no? Che è soluzioni software, quindi
sì,
soluzioni informatiche, anzi in modo più ampio del termine. Quindi il cliente ci si presenta con un problema e noi facciamo del nostro meglio per risolverlo. In questo caso di cui ho parlato era lo scambio di informazioni tra il distributore e il negoziante, che solitamente, storicamente è molto scomodo.
Sì.
Ma in realtà tutti questi dati sono già in un posto che è il gestionale, in questo caso di Zucchetti, e hanno soltanto bisogno di essere lette da qualche parte. In questo caso vengono lette dall'e-commerce che si fa da messaggero.
Sì, no, poi anche su questo e-commerce ci sono anche delle piccole particolarità che magari non sembrano importanti, però lui per esempio ha tenuto a mettere sul listino prodotti, quello visibile ovviamente alle persone, gli status delle disponibilità degli stock, che anche questo va, praticamente il sistema va a leggere gli stock e dal secondo il numero di prodotti metterà una specie di semaforo diverso, quindi dal verde se ha delle disponibilità oltre un tot, arancione se le disponibilità arrivano verso l'esaurimento, o il rosso quando non è più disponibile, ma può essere non più disponibile, ma ci sono delle casistiche in cui può essere prenotabile, perché alcuni sì. prodotti possono tornare. Quindi questa è una prima particolarità. Poi ha voluto anche un'altra particolarità sugli sconti.
Gli sconti per quantità. Gli sconti per quantità che sono molto presenti su questo, per la sua attività commerciale, non solo relativamente all'e-commerce. E lui ha l'esigenza di evidenziare questa cosa. Quindi inizialmente l'avevamo inserita soltanto nella scheda del singolo prodotto. Poi ci ha chiesto di spostarla nell'elenco dei prodotti. Quello è stato un po' un problema, diciamo, di impaginazione, di layout.
Sì, perché c'è poco spazio lì comunque. Quindi va bene il bollino colorato, va bene il promo, va bene nuovo, per esempio. Anzi, di solito noi ci troviamo sempre a trovare delle parole più piccole possibili, perché poi anche sul mobile si creano altri problemi.
Sì, infatti con lui abbiamo parlato un po' come lo scriviamo questa cosa, perché mettere direttamente sì. la tabella con tutte le fasce di prezzo era veramente troppo grosso per un elenco prodotti.
Se non devi metterlo sotto al prodotto, a ogni prodotto devi farlo apparire visibilmente. L'unica cosa che ovviamente sul mobile sempre, ma anche su computer di 13 pollici diventa un po' difficile, perché inizia a scorrere proprio, quindi uno alla fine è sempre lì a cra, quindi non è gradevole per chi
scorrere
compra.
A parte su Facebook e sui social in generale non è
sì
gradevole.
Questa è una cosa effettivamente che ridiamo sempre quando i clienti sì. arrivano e ci dicono se potete farmi un sito proprio sulla schermata così. E poi lo vedi 2 secondi dopo che è lì, allora,
che
così.
scorre,
e poi
sì.
E gli chiedi, dici, ah sì, perché scorrere comunque è lunga e tutto, e poi ti guarda così per dire, mentre guarda questa cosa, e poi guarda il sito, poi tu gli spieghi, no, tu lo stai facendo naturalmente, però non essendo una cosa a cui sei abituato, ovviamente ti dà fastidio. Invece tutti i siti web fossero tutti lunghissimi, ultimamente comunque sta succedendo un po' questa cosa.
Sì, il sito monopagina, no? Con tutte le informazioni su una
sì,
pagina
sì,
sola.
Sì, quindi a questo punto se ti abitui, come ogni cosa, ti dimentichi il problema in pratica.
Anche perché fatto che sei su un social network, sei lì proprio per perdere tempo,
sì.
Quindi viene bene.
Ma anche se secondo sull'e-commerce dipende, se sei un professionista magari che vuoi comprare all'ingrosso, magari no, poi non è detto che hai tempo da perdere anche se vai su un negozio online normale, diciamo, però effettivamente ogni esperienza effettivamente cambia da un utente all'altro.
Davvero ci è successo tante volte questa cosa dell'aneddoto, che il cliente ci dice vorrei che almeno l'home page fosse tutta subito visibile, però visibile in cosa? Perché già ai tempi avevamo qualche problema, perché dicevamo dipende dal monitor, perché come te lo facciamo? Perché se il monitor una volta erano 4/3, no? Quindi erano più quadrati, poi sono diventati più lunghi,
poi
ma
un
meno
po'
alti,
entrambe le cose.
Poi un po', poi da quando ci sono i cellulari siti responsive, i smartphone con schermo sì grande, ma non grande come un monitor, quindi il concetto di tutto il sito in un subito visibile è un po' più, diciamo, sfumato come concetto, no?
Sì, diciamo che con l'aspetto responsivo almeno ci sono adesso delle tecniche un po' per fare posizionare le cose in modi diversi sul mobile. Per esempio sul desktop uno vede delle informazioni impaginate in un certo modo, invece magari sul cellulare li vede organizzate in un altro modo, e questo effettivamente è una cosa che si fa perché l'esperienza è diversa, è molto diversa. Prima ci rottava la cosa, invece adesso si creano proprio due strutture diverse. Poi fortunatamente può anche essere che la struttura vada bene già da desktop, in realtà secondo la difficoltà, il numero di elementi. Anzi, spesso c'è chi viene da noi e dice io voglio l'app su smartphone, perché si confonde forse magari l'applicazione vera e propria all'aspetto mobile, in pratica. Che effettivamente sì. Alcuni siti non hanno per forza bisogno di un'app. Poi dipende il progetto, sempre c'è anche lì sempre tutta una prassi da seguire.
Cioè, noi siamo noti per sconsigliare, cioè, e il fatto è che comunque le app costano molto, e quindi noi dovremmo essere i primi a consigliare per fare, sì sì, fate l'app per smartphone, però si fa anche in questo caso, e si riallaccia al problema che dicevamo prima, che si fa se serve.
Sì, quindi, anche dimostra una certa competenza, almeno effettivamente fai capire che capisci se una cosa serve a una cosa o un'altra a un'altra. E effettivamente vendere a prescindere secondo me è controproducente. Poi ovviamente per le startup, per esempio, c'è un po' una cultura di quelle un po' innovative, di avere effettivamente il sito web, l'applicazione e tutto. Lì c'è un altro discorso, però non tutti i progetti hanno bisogno di questo tipo di elemento.
Alcuni magari hanno bisogno solo di quello.
Sì, o anche solo l'app. Sì, sì, è vero.
E non hanno bisogno di un sito web di riferimento.
Il sito web è diverso dall'applicazione anche. Oppure sì, hanno due ruoli, due funzionalità completamente diverse.
Diciamo che se arriva a che sono uguali, allora forse non serve uno dei due, perché allora è una replica uno dell'altro.
Sì, 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 sì.
A parte casi eccezionali. Ok. Poi volevo farvi vedere un attimo, perché ne abbiamo parlato pochissimo in queste settimane, ma lo accenniamo
non
soltanto
di Commerce Lab,
no, perché questo adesso ce lo teniamo per la fine, che sarà tra poco, tra l'altro. Come sapete, noi facciamo sempre queste puntate abbastanza brevi, e oggi cerchiamo di essere ancora più brevi del solito, perché abbiamo detto sempre 20 minuti e poi siamo sempre arrivati a mezz'ora, praticamente, sì. Quasi sempre. Soltanto con Beppe Laganella eravamo riusciti a stare in 20 minuti stretti. E volevo parlarvi un attimo e farvi vedere una schermata, la schermata di configurazione, che non è bellissima, diciamo le schermate di configurazione.
Farò finta di stupirmi.
Non è proprio, dai, un quadro di Van Gogh, però parlare della sincronizzazione, invece accantonando un attimo WooCommerce, parlare della sincronizzazione di Shopify con Danea EasyFat. Perché oltre al plugin di sincronizzazione, di appunto dedicato al rapporto tra WooCommerce e Danea, che abbiamo realizzato alla fine del 2019, quindi uh-huh, è abbastanza, ormai è abbastanza anziana come applicazione, infatti ha tante opzioni che sono nate su richiesta di chi li utilizza, dei nostri utenti. Abbiamo anche un'app, perché i plugin per Shopify si chiamano app nel lessico di Shopify, dedicata appunto a Shopify e alla sincronizzazione sempre con Danea EasyFat. Dovrei riuscire a farvelo vedere qua, vediamo un po', mi ero preparato la scena, eccola qua, sì, ce l'abbiamo. Allora, questa qua è la schermata di configurazione dell'app all'interno di Shopify. È un po' scorsa in giù la finestra, perché sopra ci sono dei dati di autenticazione, sono appunto user e password, che anche se in realtà questo è un sito, uno store di testo nostro, non è comunque il caso di mostrarli in diretta. E come vedete, questa è tutta qua praticamente la configurazione, per dirvi quanto è semplice. Basta impostare del listino del vostro Danea, quale listino utilizzare, appunto, visto che Danea ha fino, mi sembra, 9 listini diversi, un eventuale secondo listino, sempre di Danea, da utilizzare per i prezzi scontati. Poi abbiamo questa opzione nuova dell'importazione in background, che è molto comoda quando si ha uno store, anzi un Danea, con tanti prodotti, soprattutto per la sincronizzazione iniziale. Questo fa sì che la sincronizzazione si chiuda subito, quasi subito, su EasyFat, liberando il programma per poter tornare a lavorarci, e man mano il server della nostra app, che gestisce gli aggiornamenti, smaltisce la pubblicazione su Shopify, appunto, quindi senza dover tenere occupato il vostro computer sostanzialmente. Poi la possibilità di importare prezzi IVA o escluso o incluso in base a quello che avete inserito su Danea, l'importazione di categorie e sottocategorie, che nel caso di Shopify, devo dire, purtroppo vengono importate come collection. Dico purtroppo perché purtroppo le collection di Shopify non hanno la gerarchia. Quindi sia la categoria che sottocategoria viene importata come collection, allo stesso livello. E poi la possibilità di importare o meno le descrizioni, nel caso in cui voleste allestire le descrizioni su Shopify senza dover andare a scrivere tutto all'interno di Danea, che magari non è esattamente la cosa che si preferisce magari in certi casi. Quest'app è disponibile sul marketplace, bisogna sempre usare le parole giuste, sì, a seconda della piattaforma, non App Store, ma marketplace di Shopify, è utilizzabile gratuitamente in modalità demo. In modalità demo l'app funziona normalmente, si collega al vostro Danea, cioè lo potete collegare voi in base ai dati che vi dà, e sincronizza un solo prodotto e scarica un solo ordine, il primo che Danea, dicevo, invia per farvi vedere se funziona tutto con il vostro store, e poi è utilizzabile in versione full pagando, come tutte le app di Shopify, un piccolo abbonamento mensile che potete attivare e disattivare mese per mese liberamente. Non ci sono periodi forzati, diciamo, dell'uso, abbonamenti prolungati. Questo era per dire, per una volta abbiamo parlato di Shopify, perché ne parliamo probabilmente troppo poco, ne parleremo comunque lunedì.
Sì.
Quindi per chiudere torniamo all'evento che ci sta tanto prendendo, occupando, interessando, e-commerce lab. Possiamo fare anche, possiamo metterci così, perché così lo utilizziamo come copertina del video. Allora vi aspettiamo il 25 marzo, iscrivetevi per favore su ECLab, eclab.it, perché dico per favore perché ci aiutate per organizzare posti, vivande per il lunch,
sì,
break.
Sì, perché poi abbiamo già un gruppo di 20 persone, quindi cioè, già presente, già confermata, quindi secondo me ci ritroveremo con qualcuno in più, e dispiacerebbe ovviamente non poter far entrare alcune persone, perché la sala proprio è limitata a 50 posti.
Speriamo di avere gente in piedi, ma sì, non troppa, perché altrimenti si potrebbe causare qualche problema. Quindi speriamo troppi e non troppo pochi, ma comunque se vi iscrivete, tornando a parte gli scherzi, è meglio, perché riusciamo a organizzare meglio tutto.
Se no saremo costretti a rifare un'altra sessione.
Parte 2, la vendetta.
Parte 2.
Allora, vi aspettiamo e vi ricordiamo che l'evento comunque è gratuito. Il gratuito è aperto a tutti. Si potrebbe dire che è un po' più forse...
commercianti.
Rivolto ai commercianti.
Chi si affaccia... che si approccia alla vendita online principalmente.
Perché ha un'attività economica e pensa di metterla online, diciamo, è il perfetto spettatore.
Sì, sì,
spettatore e anche attore di questo evento.
O anche che è una persona che ha già qualcosa di avviato, ma non è riuscito ancora a passare proprio allo step successivo. Cioè, abbiamo anche quell'altra parte del pomeriggio che si occuperà di quel lato lì.
Sì, sì, sì. Diciamo che, dicevo prima, anche attore, oltre che spettatore, perché poi alla fine, naturalmente ogni talk avrà poi uno spazio per le domande alla fine, come qualsiasi conferenza, però alla fine poi del ciclo di conferenze, a fine giornata, a metà pomeriggio più o meno,
4:30 più o meno,
grosso modo, indicativamente, ci sarà poi ampio spazio per conoscerci meglio, quindi incontrarci e parlare con noi, con tutti
fare
noi,
fare domande, sì,
sì, anche privatamente, nel senso non dal palco al pubblico, cioè ci incontreremo,
sì, sì,
per stringerci la mano e rispondere a tutte le vostre domande e discutere con voi magari dei progetti che avete in mente e che non magari non sapevate fino a lunedì 25 marzo come risolvere, come sviluppare. Quindi noi vi diamo appuntamento, sì, a mercoledì, per la prossima puntata sarà deciso di giro di boa, ma soprattutto questo lunedì 25 marzo a Toolbox di Torino. Visitate il sito eclab.it per vedere il programma, per vedere se vi interessa e soprattutto per iscrivervi, mi raccomando. A presto, grazie a tutti per averci guardato.
Ciao.
Alla prossima settimana, lunedì 25 marzo.